Radio Immagina.
Bentornato nei nostri studi al senatore Walter Verini, ben trovato.
Salve Cristiano, buongiorno, buongiorno a tutti.
E grazie per essere con noi, lo ricordo, è il tesoriere ancora di fatto del Partito Democratico. Allora Verini, anche per lei come per tutti gli ospiti che in queste settimane si stanno alternando qui ai microfoni di Radio Immagina, sono arrivate molte domande parlano così del nuovo caso PD, di quelli che ieri sono stati gli elogi, no? di Letta prima e di Bonaccini poi, al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lei è intervenuto, lo ha fatto sia via Twitter che televisivamente parlando attraverso la trasmissione Agorà, ha detto Meloni sì è brava e sveglia, questo lo dico anch'io, ma questo è un aggravante perché i suoi primi 100 giorni sono stati deludenti, e ha ricordato perché sono stati deludenti questi primi 100 giorni. È sorpreso da queste dichiarazioni di ieri del segretario del Partito Democratico Letta, dichiarazioni riprese anche da uno dei candidati alla segreteria, Bonaccini?
Ma guardi, no, io sono sorpreso da quello che è successo, perché quando noi abbiamo tanti problemi, ma quando magari ne abbiamo un giorno, ne abbiamo meno, ce li creiamo. Il segretario del partito ha fatto, credo, al New York Times un'intervista.
Sì, New York Times.
Ora, e ha detto delle cose ovvie, che la Meloni è brava e sveglia, una cosa del genere, insomma, questo era il senso. Anche perché è costume civile, credo, che quando uno rilascia interviste a giornali stranieri, internazionali, anche di magari fa le critiche essendo opposizione e loro governo, ma lo fa non pubblicamente attaccando il Presidente del Consiglio del proprio paese. Quindi io francamente nell'intervista e nel giudizio di Letta non ci ho visto niente di scandaloso. Posso capire che sia stata equivocata, come se, ma francamente io non ce lo vedevo, come se lui avesse voluto elogiare l'azione di governo della Meloni, ma questo no. Penso che le reazioni anche abbiano risentito del dibattito congressuale. La mia opinione è questa: se a me mi dicessero ma com'è la Meloni, io risponderei beh cavolo, è brava, è sveglia, ma ho detto ma proprio per questo è più grave la sua azione di governo, che come noto hanno tirato fuori il caso Cospito in maniera cinica per nascondere i 100 giorni.
Sì, insomma, si è contraddistinta.
Ma
per,
sì,
insomma,
ma siamo più indeboliti.
Voloni,
siamo
diciamo
più indeboliti in Europa. È stata una finanziaria che ha premiato gli evasori e ha schiaffeggiato la povertà, non dà risposte alle imprese. L'elenco è lungo. Però penso che su questo siamo tutti d'accordo, tutti i candidati, tutti i dirigenti, cioè che la Meloni sia brava e sveglia è un dato di fatto, lo vediamo insomma, ma che però queste sue caratteristiche aggravino il fatto che governa male, perché sai, uno che è bravo si presume che potrebbe governare bene.
Certo.
Ho fatto una battuta per dire che io non mi starei a perdere tempo su questo scontro tra virgolette.
Però le leggo soltanto al volo così due messaggi, senatore Verini, che nel corso di queste ore sono arrivati al numero di Radio Immagina 342 14 26 902. Antonio Bottoni: come si fa dopo i fatti del Senato a rilasciare certe interviste di accreditamento di questa destra? Siamo dei dilettanti alieni dalla realtà. E poi ancora, ho una grossa stima per Bonaccini, però le esternazioni sulla Meloni di ieri mi hanno fatto cadere le braccia. A non capire che ogni minuto in più, per non dire secondi, che c'è questo governo sono anni di disastri nel futuro, quindi devono andare a casa quanto prima. Vorrei sapere se Verini è d'accordo, non so se vuole rispondere.
Sì,
intanto
volentieri.
Annunzio.
Guardi, io credo di non essere stato secondo a nessuno in queste settimane, nell'attaccare per esempio il presidente del Senato Ignazio La Russa per le sue quotidiane esternazioni fuori,
sì,
misura, per le sue rivendicazioni ancora delle sue,
il busto, il famoso
radice
busto,
mussoliniane,
sì.
Insomma, credo di non essere stato secondo a nessuno sulla vicenda del caso Cospito, anche perché sono stato personalmente assieme agli altri deputati che sono venuti insieme al carcere. Insomma, abbiamo picchiato duro, abbiamo reagito a un attacco cinico, veramente E stiamo ancora reagendo perché faremo la mozione di censura contro Delmastro, abbiamo fatto interrogazioni parlamentari, un dibattito parlamentare ieri nel quale la nostra capogruppo alla Camera Serracchiani è stata molto efficace nel demolire la ricostruzione pilatesca e incredibilmente assolutoria da parte del ministro Nordio nei confronti di Delmastro Delle Vedove e poi di Donzelli. Insomma, tutto questo però noi lo dobbiamo combattere, un'opposizione quotidiana molto dura, magari unendo le opposizioni, e la vicenda Cospito le ha unite, perché siamo tutti d'accordo nel chiedere le dimissioni di quel sottosegretario e di quel Donzelli dal Copasi. Però se in questo quadro uno dice che comunque la leader, che è la leader riconosciuta dagli italiani, perché è vero che hanno preso 12 milioni di voti, è vero che le opposizioni purtroppo divise ma ne hanno presi 14, ed è vero che a non votare alle politiche sono stati 18 milioni di persone, quindi hanno vinto le elezioni e non hanno preso il potere, dobbiamo sempre ricordarglielo, perché si comportano come se avessero preso il potere, lo vediamo con la vicenda Sanremo, per dire. E tuttavia dire che governano male, sono questi, ma dire che però la Meloni è brava, è sveglia, ma non è brava, non è un giudizio sulla qualità del suo operato, che è molto negativa. Semplicemente non vedo, cioè, se a me mi chiedessero ma tu che ne pensi di un avversario politico, che è un avversario che sbaglia, lo attacco, lo faccio opposizione, ma magari se lo considero capace, non è che non dico che no, non è capace.
Assolutamente chiaro. Senta, senatore Venino, le leggo un messaggio che va un po' in controtendenza rispetto ai due con cui abbiamo aperto gli approfondimenti di Radio Immagine, è quello di Girolamo. Caro Verini, le parole di Rigoletto e Bonaccini sono confortanti, si intravede un nuovo corso del Partito Democratico, cioè un PD che vuole combattere sulla base delle proprie idee e programmi senza demonizzare l'avversario. Io l'apprezzo perché da ciò che ho capito lei è su questa linea. Occorre anche che le correnti interne al partito la smettano di combattersi come nemiche, che concorrano tutte in armonia con le proprie idee a rendere di nuovo il PD il più grande partito italiano. Siccome la tira in ballo in questo, sì, in questo messaggio, Girolamo, De Vincentis.
Sì, guardi, io stamattina ero a una trasmissione e ricordavo anche proprio in relazione anche all'assoluzione di Berlusconi, ricordavo che la campagna elettorale del 2008, quando nacque il PD, 12 milioni e 200 mila voti rispetto ai 5 milioni che abbiamo preso qualche mese fa, era stata fatta all'insegna di non, dal leader di allora Walter Veltroni, all'insegna del non nominare il nome di Berlusconi, perché l'anti-berlusconismo, che pure in certi casi era stato sacrosanto evidentemente, però ci connotava, prima che della nascita del PD, come una forza contro. Ora, noi dobbiamo essere contro, ma dobbiamo chiedere i voti anche per convincendo innanzitutto le fasce più deboli, quelle che non possono fare una visita o una visita diagnostica sanitaria perché le liste d'attesa sono lunghe e non hanno i soldi per andare dai privati, quelli che non arrivano alla fine del mese, quelli che vivono in condizioni disperate di povertà, e ce ne sono tante, e poi però anche le imprese che si tirano sulle maniche, vogliono costruire il proprio futuro produttivo, occupazionale, i giovani che hanno diritto a un futuro dopo la scuola, dopo lo studio, dopo la formazione, di lavoro. Insomma, il PD deve convincere gli italiani non solo con una contrapposizione, che in certi casi è sacrosanta, ma soprattutto con la forza delle sue proposte. È così che si vincono le elezioni. In questo senso le demonizzazioni non aiutano. Ma io penso che questo debba essere un patrimonio comune di tutto il partito, di tutti i candidati. Ma io vengo da una mia storia personale nella quale il partito in cui io militai da ragazzino era obbligatoriamente all'opposizione, il Partito Comunista, pur prendendo magari nel 76 tanti voti, il 34%, era un po' come il PD del 2008 che prese il 33,4%, però era l'opposizione. Ecco, forse quando poi la sinistra nel tempo ha cominciato a evolversi, a capire l'Ulivo prima e poi il Partito Democratico, che forse si poteva anche rinunciare a essere minoranza a vita e dire noi siamo opposizione ma siamo anche un'alternativa, e per essere alternativa devi prendere i voti dei cittadini in carne ed ossa, e per prendere i voti dei cittadini in carne ed ossa devi convincerli con delle proposte, non solo con le urla tra virgolette, insomma. Ecco, questo è un po' il profilo del PD. Però chiudo dicendo una cosa: tutto questo, puoi fare le migliori proposte, devi risolvere, dare delle risposte, perché il tema è anche questo, l'astensionismo, anche perché la politica spesso non dà risposte alla gente, o cerca di risolvere i problemi da sola oppure si disinteressa, e questo è un dramma per la democrazia. Però è anche vero che noi, una delle sfide del congresso, del dopo congresso, chiunque vinca, è che noi dobbiamo, ci vuole fatica quotidiana, ma tutti noi, tutti, nessuno escluso, dobbiamo ricostruire un rapporto vero, quotidiano, con il paese in carne ed ossa, con la vita vera delle persone. Perché tu poi, se la condividi quella vita, allora magari puoi provare anche a dare delle risposte che magari non risolvono tutti i problemi, ma se quei cittadini vedono che tu in Parlamento, in Consiglio regionale, porti battaglie per abbattere le liste d'attesa nella sanità pubblica, per difendere la sanità pubblica, faccio questo esempio, e perché sei stato magari in un CUP dove c'è una fila, dove c'è una protesta, vedi spesso delle sale d'aspetto gremite per un esame del sangue o per un altro tipo di esame diagnostico, e c'è la gente ore e ore e aspetta mesi. Ecco, se quella gente ti vede anche lì e poi tu porti quel problema dove tu sei eletto, dove sei, allora forse un rapporto con i cittadini lo ricostruisci. La politica per noi deve essere questo.
Assolutamente no, anche perché sennò il rischio è veramente che vieni vissuto come un alieno. Allora ricordo che ospite di Radio Immagina oggi è il senatore Walter Verini. Se avete delle domande, come avete capito, insomma, i temi sono tanti oggi. 342 14 26 902. Domande scritte, per favore. Verini, piccolo passo indietro: il voto in Lombardia e Lazio di domenica e lunedì. Ma la politica si è interrogata a sufficienza su quell'astensione? Insomma, ormai siamo a livelli record, no? Nel Lazio sono andati a votare praticamente 3 elettori su 10. Che cosa sta succedendo? È una risposta a quello che lei diceva, cioè quando la politica non risponde ai bisogni delle persone, le persone non votano?
Sì, c'è anche questo. Vede, io temo qualcosa ancora di più grave. Io temo che buona parte della politica, non noi naturalmente, abbia già delle dichiarazioni da diversi anni pronte. La prima dichiarazione che si fa il giorno dopo l'elezione, cioè nel momento in cui si cominciano a fare gli scrutini, è quella: ha vinto il partito dell'astensione, questo ci interroga, pone alla politica problemi di recupero. Questa è una dichiarazione preconfezionata che da troppi anni viene pronunciata dalla politica, perché il fenomeno dell'astensionismo è un fenomeno drammatico che però non è inedito. Io ricordo che qualche elezione suppletiva, per esempio, ha avuto il 16% di elettori, qualche doppio turno anche nei comuni ha avuto il 30% di elettori, e questa elezione in Lombardia e Lazio è stata una enorme campanello ulteriore d'allarme, ma non nuovo. Allora, non lo so, io non sono convinto che la politica abbia voglia di riflettere, perché c'è qualcuno, ripeto, non noi insomma, perché io penso che a noi l'astensionismo fa più male, perché siamo una forza che si fonda sulla partecipazione popolare. Se non c'è partecipazione non c'è neanche sinistra, non c'è neanche sinistra riformista, non c'è niente per noi. Quindi non siamo noi, però c'è qualcuno che pensa che alla fine vanno a votare in meno, non fa niente. L'essenziale è che...
Però forse anche qualcuno nel campo del centrosinistra ha lo stesso pensiero, non crede?
Non lo so, io so soltanto che la democrazia è una cosa, come diceva Calamandrei, che si deve innaffiare ogni giorno. Tra l'altro è un sistema minoritario nel mondo. e anche nel nostro paese la conosciamo dal 1945, dopo la guerra di liberazione al nazifascismo, ma non è una conquista permanente, deve essere rinnovata. E se la democrazia è senza popolo, se non dà le risposte, non riesce a dare, anche perché spesso è lenta, mentre la gente ha bisogno di risposte immediate spesso. Per gente intendo i cittadini, le imprese, la famiglia, tutti gli strati sociali. Alla fine qualcuno dice: ma sapete, io preferisco, sarà anche bella, ma preferisco la semplificazione, l'uomo solo, il decisionismo. Invece la sfida è quella di far avere alla partecipazione il senso che poi produce decisioni, perché se non c'è, se c'è solo partecipazione ma non c'è capacità di decisione, o viceversa, solo decisione senza partecipazione, la democrazia è a rimetterci. Quando la democrazia perde colpi, sono soprattutto i più deboli.
Eh sì, normalmente è così. Verini, allora torniamo ai messaggi di ascoltatori e ascoltatrici. Ricordo ancora il numero 342 14 26 902, perché nel frattempo, mentre ieri la politica era appunto impegnata a commentare i dati sulle regionali, le sconfitte, le vittorie, uomini, donne, bambini continuavano a morire nel Mediterraneo. Ieri c'è stata l'ennesima strage al largo delle coste libiche. Uno dei messaggi, quello di Francesco Gallo, parla di questo: come poter far capire agli italiani che i migranti ci occorrono, che l'Italia è una nazione di anziani e che abbiamo bisogno di giovani, poi un reale aiuto alle famiglie che vogliono fare figli. Il tema migranti è scomparso dall'orizzonte, o meglio, il governo ne parla, no? Si occupa delle ONG e dei porti messi sempre più lontano, però un tema che per esempio non mi sembra faccia parte di questa campagna congressuale del PD. Lei che impressione ha, Verini?
Che in questa domanda c'è del vero ed è un limite, perché poi noi potremmo avere degli argomenti solidi. Io per esempio, magari so che molti nostri elettori, militanti, sentono parlare, però io non rinnego neppure alcune scelte fatte in passato, vengono demonizzate la linea Minniti e così via. Io so bene che quella linea, non avendo avuto il seguito di controllo di quei centri di raccolta di persone da parte di organismi sovranazionali, ha dato in mano a dei macellai, ha dato in mano a quello che era del resto alcune tribù libiche, il massacro e il trattamento bestiale di esseri umani. Ma l'idea di fare accordi per gestire i flussi era un'idea giusta. Ma aggiungo un'altra cosa: noi non dobbiamo avere paura, secondo me, di produrre anche un forte dibattito civile, culturale, sia nel senso che dicevi tu, a noi gli emigrati servono, ma non è solo un ragionamento economico, utilitaristico. Io penso che chi fugge da quei paesi non lo fa, come sprezzantemente a volte ho sentito dire, per turismo o chissà per quale cosa, lo fa per sfuggire alla fame, ad aspettative di vita dei propri figli che non arrivano a 18 anni, ai massacri etnici, religiosi, alle malattie. E quindi tu, io, se la lotteria della vita ci avesse, perché è una lotteria, ci avesse fatto nascere nell'Africa subsahariana o in un paese martoriato da guerre civili, e i nostri figli sappiamo che vivranno, sapessimo che vivrebbero neanche 12 anni, beh, io se trovassi un barcone, io quel mio figlio ce lo butterei, certo, nella speranza che riesca ad attraversare il mare, e molto spesso non ci riesce, perché ci sarà una caritas, un qualcuno che gli darà una minestra, insomma, come si dice. Quindi l'idea di girarsi dall'altra parte è disumana, soprattutto per una sinistra, il che non vuol dire accogliere indiscriminatamente, ma noi questo salto culturale dobbiamo, quelli sono nostri fratelli, sono persone sfortunate, combattere gli scafisti, ma certo, la destra non ne parla più però di questo tema, perché non è funzionale. Oggi hanno alzato la palla sul caso Cospito, le armi di distrazione di massa sono pronti ad usarle, ma evidentemente oggi non pensano che ci sia un'elezione alle porte tale da dover incutere le paure, sollecitare le paure, soprattutto nei confronti di chi? Di chi giustamente è insicuro, è precario nella sua vita e quindi è più portato ad avere paure. Può credere che il tuo nemico è quel disgraziato che sbarca stremato, che è scampato da quella traversata. E qualcuno ci ha creduto, ma la destra in questo momento non ha così bisogno. Un dato è certo, però, e chiudo, che di questo tema dovremmo parlarne anche perché questa destra, indebolita in Europa, sta indebolendo anche la capacità di accoglienza, anche, come dire, di integrazione nostra, perché lasciare l'Italia sola in Europa ad affrontare questo tema non è una linea giusta. Noi abbiamo bisogno di un'Europa, ma se ci andiamo con l'Europa, con l'elmetto, con le polemiche coi francesi, con le strizzate d'occhio ai paesi sovranisti, io temo che l'Italia anche su questo fronte avrà più difficoltà.
Senatore Verini, restiamo al Partito Democratico, a questa fase congressuale. Allora, le leggo questo messaggio, un lungo messaggio che scrive Terenzi, non conosco il nome di battesimo, vivo a Galatone, paese di 15.000 abitanti della provincia di Lecce, un sindaco del PD rieletto a giugno scorso per la seconda volta con l'appoggio del famoso sindaco di Nardò, noto esponente di Casa Pound, definito anche dal presidente Emiliano come miglior sindaco di Puglia. La svolta a destra del sindaco PD la dice lunga sulla deriva del partito e dell'allontanamento dei cittadini dalla vita pubblica e dalle consultazioni elettorali. Siamo arrivati al punto, scrive ancora Terenzi, che l'elezione del segretario del circolo locale è avvenuta tra amici e compari come se si trattasse di una votazione da condominio. Io stesso, di cui mi sento orgoglioso di aver fatto parte della fondazione del PD nel lontano 2007, non sono stato chiamato per la consultazione, come non sono stati avvicinati le decine di simpatizzanti ed ex tesserati. Se questo è il nuovo PD è meglio scioglierlo e ognuno vada per la sua strada. Caro Presidente Bonaccini, se lei pretende a giusta ragione di rifondare il PD avendo a fianco gli stessi uomini che lo hanno affossato, ritengo che questo governo di destra avrà vita lunga e facile. Senatore Verini, cosa c'è di vero in questo messaggio?
Ma il caso specifico non lo conosco, spesso ci sono anche situazioni locali che vanno valutate, spesso ci sono scontri interni, però nella sostanza quello è un messaggio che pone problemi, perché io so anch'io che in giro per l'Italia spesso il PD si dilagna in lotte interne che non hanno niente di politico, sono lotte per il potere, potere come fine e non come mezzo per cambiare le cose. E sono anch'io convinto che se non si demolisce questo, se non si, io lo dico spesso, chiedo scusa se mi ripeto, ma se non si dà in mano il partito, i circoli, a persone che interpretano davvero la politica come un servizio, sì, per la collettività, come un impegno per gli altri, faccio sempre l'esempio del volontariato, diminuiscono gli iscritti ai partiti, ma aumentano fino a 7 milioni e 200 mila gli iscritti agli albi del volontariato. Ecco, quello spirito, fare volontariato significa qualcuno che vuole essere utile agli altri, noi dobbiamo fare in modo che la politica, la nostra politica, sia attrattiva. E guardate, non è meglio scioglierlo il PD, perché con tutti questi difetti, e ce ne sono tipo quelli denunciati, però ci sono già oggi, e ancora devono votare gli iscritti del Lazio e della Lombardia, oltre 140.000 persone che hanno votato per Bonaccini, Schlein, Cuperlo, De Micheli. E non sono poche. 140.000 iscritti. Bonaccini e Schlein avranno il 26 un bagno di folla largo, più largo possibile. Saranno centinaia di migliaia di persone che andranno a votare per le primarie. Quindi c'è una spinta, c'è un bisogno. I risultati elettorali di Lombardia e Lazio, pur dentro una sconfitta totale dal punto di vista, ha vinto la destra, però hanno consegnato un Partito Democratico che
un piccolo incoraggiamento c'è stato, diciamo.
Ma voglio dire, tenere un quinto degli elettori, un po', avere un po' oltre il 20%, a me non mi soddisfa, però ci consegna una grande responsabilità, e la consegna a Bonaccini e Schlein innanzitutto, questo io mi sento di dire prendendo spunto anche da quella lettera, perché noi, ma mi pare che su questo siano d'accordo tutti, non dobbiamo adesso cominciare a dire ma Calenda, ma Conte, anche perché entrambi hanno avuto un durissimo giudizio elettorale. Non so se l'Europa o non l'Europa. So benissimo però che è il PD che ha la maggiore responsabilità di ricostruire da qui alle prossime sfide elettorali una coalizione e uno schieramento in grado di vincere la destra, di vincere convincendo, non solo vincendo, convincendo. Ma allora dobbiamo investire su di noi, sul PD, e poi le alleanze verranno, ma dobbiamo essere noi a ritrovare lo spirito originario del PD, quello spirito che ci portò ad avere naturalmente con
mi posso inserire Verini
però
su
voglio
questo.
Dire una sì, cosa prego. Bonaccini e Schlein, voglio dire, se mi è consentito,
certo,
no,
deve.
Nel senso,
insomma, siamo qua per questo,
sì, cioè con tutti gli aggiornamenti necessari è cambiato il mondo, però io penso che adesso Stefano Bonaccini e Elly Schlein dovrebbero quasi dire fuori secondi, perché so bene che nelle dinamiche locali, le ho viste anch'io nella formazione delle liste per le assemblee provinciali, adesso per l'assemblea nazionale, il clima non è sereno, come se far parte di una lista fosse la fine del mondo o fosse se uno non ne fa parte. Ecco, queste cose che magari sono anche comprensibili, perché è anche un'aspirazione a essere inorganizzati, per carità, ma adesso i due dovrebbero secondo me confrontarsi davvero con come quando dico facevano uno il presidente e uno la vicepresidente dell'Emilia Romagna, avranno avuto anche qualche idea diversa, magari si saranno adesso hanno due opzioni diverse, secondo me il PD ha bisogno di entrambe, sono quasi complementari direi. E allora io mi dico via i secondi, basta le dinamiche locali, dentro cui ci sono anche alcune cose patologiche, non solo fisiologiche, e i due poi stringano un forte patto che può evitare a chiunque vinca anche condizionamenti sbagliati. I due devono lavorare insieme, ma non solo mi darà una mano lui se vince Bonaccini la Schlein o viceversa, non è solo una mano, c'è bisogno, essendo il nostro un partito che ha queste grandi responsabilità e a cui il paese, tanta parte del paese guarda, compresi tutti quegli astenuti, loro hanno soprattutto loro il compito di rigenerare questo partito senza troppi condizionamenti e un lavoro comune, lo dico, chi vince farà il segretario e chi non vince magari farà l'uno bis se non il numero due, ecco, insomma, lavorare insieme, il co-segretario o la co-segretaria, e magari chiedere anche agli altri che si erano candidati, tipo Gianni Cuperlo, tipo, di dare un segnale nei ruoli apicali che saranno determinati da nuovi gruppi dirigenti. Questo sarebbe un messaggio interno e soprattutto dice noi adesso vogliamo cambiarlo davvero insieme questo partito, rispettando chi ha vinto, ma tenendo conto anche delle ragioni di chi arriverà secondo. Quindi è un appello che faccio a loro innanzitutto, ma a tutti noi, non possiamo più scherzare. C'è una destra che comunque governa, che dà dei colpi pesanti a questo paese, a certi strati sociali, e noi abbiamo bisogno di un PD che rialzi la testa e che sia davvero utile al paese.
Siamo incalzati dagli ascoltatori che in diretta ci chiedono se le loro domande sono già passate o meno, allora le leggo il messaggio di Simone che la porta a un altro tema molto molto delicato, molto attuale, che è la guerra in Ucraina. Scrive da Bologna: senatore Venini, buongiorno. Ieri il segretario della NATO ha dichiarato candidamente che la NATO è in Ucraina dal 2014, confermando di fatto ciò che rivendicava Putin come motivo della sua colpevole invasione, ovvero l'espansione della NATO ad est. Il PD ha intenzione di mettere in discussione la sua politica sulle armi o aspetta che la guerra diventi veramente mondiale? Sono stato, scrive Simone, in Ucraina 3 volte negli ultimi mesi e questo è l'unico canale in cui riesco a fare domande. Siamo contenti che Radio Immagine, insomma, serva anche a questo. La questione ucraina, insomma, anche questa dovrebbe essere centrale, forse, in questa discussione.
Beh, sì,
questa fase congressuale.
Non è che non lo sia, però è passato un anno. E io penso questo, che tutte le guerre poi approdano, mi auguro, ma è così nella storia, a un cessate il fuoco e a un accordi poi speriamo di pace. E tuttavia è chiaro che solo la linea delle armi, però noi abbiamo bisogno di una pace giusta. Non dobbiamo mai dimenticare, secondo me sarebbe un errore, che c'è stato un aggredito e un aggressore. Io non penso che se Putin ha annesso l'Ucraina di fatto a suo tempo e poi ha invaso il Donbass e aggredito il Donbass, lo abbia fatto per colpa della NATO. Penso che sia stata una volontà espansionistica di Putin, dell'allargamento della sua democratura. Ricordiamoci sempre, noi siamo in genere molto con poca memoria, che Putin qualche anno fa, era il 2019, rilasciò un'intervista all'Economist, che poi fu ripresa quel giorno con due pagine intere dal Corriere della Sera, in cui annunciò al mondo: la democrazia è finita. Segnò lui. Beh, io mi ricordo, cioè, se avessimo avuto in altre epoche un regime come quello di Putin che avesse lanciato questa sfida alla globale, alla democrazia, avremmo fatto le manifestazioni. Tutti sottovalutarono quella intervista. Invece poi abbiamo visto cosa poteva portare, cosa ha portato quelli. Allora io dico, se il Papa non è ancora andato e ha ribadito la volontà di andare a un viaggio di pace, non è per sua volontà, ma è perché l'aggressione di Putin lo ha impedito. Il giorno in cui il segretario generale dell'ONU stava a Kiev, mesi fa, Putin bombardò Kiev. Cioè, dobbiamo fare attenzione, sappiamo che l'escalation va evitata in tutti i modi.
Ma non le sembra che però la via diplomatica sia stata veramente, non dico abbandonata, ma tenuta volutamente in disparte in questi ultimi mesi?
Guardi, io non ho tutti gli elementi, però onestamente io penso di no. Perché, ma davvero pensiamo che mentre sostenevamo la resistenza ucraina, secondo me giustamente, non ci fossero sotto traccia incontri, contatti, dialoghi, telefonate, videochiamate tra Putin, naturalmente Zelensky, e i paesi dell'Europa, Biden, la stessa Cina, la Turchia, che si era candidata poi a mediatrice. Cioè, queste cose ci sono state. Se ancora non è stato possibile ottenere il cessate il fuoco innanzitutto, per poi procedere a una pace giusta, è perché l'Ucraina dice: ma scusa, ma se a te, Cristiano, ti arrivasse a casa tua un signore che ti invadesse due stanze del tuo appartamento e dicesse: queste sono le mie, e tu reagisci, combatti, poi lui rimane lì, poi qualcuno arriva adesso, dovete fare la pace. Beh, la pace forse presupporrebbe quantomeno un'intenzione di dire: vabbè, riconosco che ho invaso tu due. Perché altrimenti non sarebbe una pace, sarebbe una resa. Una resa, attenzione però, una resa della democrazia, perché Putin nell'attaccare l'Ucraina ha anche dato un messaggio alle democrazie: io vi posso abbattere, cominciando da quelle più contigue, con la motivazione: io non voglio la NATO, ma quello è un paese libero, può decidere l'Ucraina di entrare nell'Unione Europea, può perfino decidere di entrare nella NATO. È opportuno, non opportuno, deciderà la NATO, deciderà l'Ucraina, ma non può essere la forza delle armi. Insomma, è ovvio che tutti noi vogliamo al più presto, l'unica cosa, che la pace e il cessate il fuoco, ma sappiamo che siamo davanti a una azione violenta di un grande regime che sta mettendo in carcere, colpendo tutti i dissensi interni, giornalisti, oppositori, che gli oppositori li ammazza quando non li può far tacere. E di là noi abbiamo un popolo che resiste, perché per la sua Zelensky non è che mi sta particolarmente simpatico, ma oggi io la democrazia deve capire. Io ho un'ultima speranza, questo sì, che anche l'avvicinarsi delle primarie americane possano consigliare anche Biden, mentre si conferma l'appoggio europeo, americano, alla resistenza del popolo ucraino, però al tempo stesso possa, magari intensificando i rapporti con un altro protagonista globale come la Cina, a intensificare la pressione per poter comunque trovare un punto ragionevole di soluzione, che però, ripeto, non può. Qualcuno dice, ma Putin non deve essere umiliato. Qui non è un problema di umiliare Putin, è che Putin non può umiliare la democrazia, e un popolo che è stato aggredito e invaso non deve a sua volta essere umiliato, ci mancherebbe.
Senatore Verini, allora ci avviamo alla fine, le ho fatto far tardi, siamo arrivati già alle 13.38. Allora, prima di farle l'ultima domanda ancora sul PD, restiamo sul PD. Allora, messaggio di Igli Marchetti, 7,3 milioni dal 2 per 1000, come dicono alcuni giornali, 50.000 tessere. Con questi numeri come facciamo a tenere aperte le varie sedi del partito? Ferrare, provincia, tutte le sedi con l'acqua alla gola, la sinistra ha governato per 70 anni, non siamo nemmeno riusciti a creare delle sedi stabili. Vabbè, qui c'è un grande problema che però si riallaccia a quella che fu anche la cancellazione del finanziamento ai partiti, no? In qualche modo, perché poi a cascata si arriva appunto a una situazione di difficoltà diffusa sul territorio, Verini.
Sì, è un problema non di oggi, purtroppo sono anni che noi non riusciamo a tenere aperte sedi, e spesso non sono neanche di nostra proprietà, ma quindi pagare le bollette, non abbiamo più collaboratori quasi da nessuna parte, spesso federazioni che avevano anche dei collaboratori in numero significativo, adesso hanno forse una persona e spesso non si riesce a pagare neanche quello stipendio. Qui il Partito Nazionale ha problemi molto molto seri. Il 2 per 1000 per noi, con tutti i limiti del PD, però è un segnale importante, perché ci sono quasi 500.000 persone che hanno barrato M20, la casella che destina il 2 per 1000 al Partito Democratico. Abbiamo doppiato anche il secondo partito per il 2 per 1000, che è quello di Fratelli d'Italia. Quindi sono dei segnali incoraggianti, ma certo non sufficienti per risolvere i problemi. Il tema del trovare la modalità di sostenere la politica pubblicamente, quindi tu hai citato la storia del finanziamento pubblico, esiste. Altrimenti la politica la fanno solo i partiti ricchi, che hanno alle spalle o finanziatori personali o gruppi economici di potere. Che noi non siamo così. Abbiamo fatto anche una scelta nella recente campagna elettorale di non ricevere finanziamenti qui nazionalmente, per la parte che riguarda la tesoreria nazionale, d'intesa con il segretario, di non ricevere finanziamenti con aziende, imprese, gruppi che magari in buona fede ti volevano aiutare, ma che magari concorrono e lavorano con la pubblica amministrazione. È un segnale, come dire, di trasparenza e di divisione di interessi, che non ci devono essere nessun conflitto di interesse, però non ce la facciamo. Abbiamo presentato proposte di legge, Giorgis in particolare al Senato, firmata anche da noi, per risostenere nuovamente la politica, applicando l'articolo 49 della Costituzione, perché questo è un nodo. I partiti devono essere contendibili, trasparenti, al loro interno, dice la Costituzione, devono avere vita democratica, circolazione corporea ed extracorporea molto fluida, aperta, non chiusa. Le arterie devono essere molto libere, aperte, altrimenti ci si chiude, e se si chiude non c'è vita. Questo dobbiamo farlo, però io la dico così. Io sogno un giorno, e sogno probabilmente un sogno destinato almeno per un po' di tempo a non avere concretezza. Sogno un giorno in cui davanti a Montecitorio, davanti al Senato, i cittadini arrivino, chiediamo che i partiti siano sostenuti, perché quando arriverà, se arriverà quel giorno, vorrà dire che la politica tutta, ma in particolare per quanto riguarda noi che soffriamo più dalla mancanza di partecipazione, vuol dire che quel giorno la politica sarà vista dai cittadini come una cosa utile per loro, per la collettività, e non per chi la pratica, non per gli eletti a tutti i livelli. Cosa importante, essere eletti, perché uno può lavorare bene per gli altri se ci riesce, e se ci, naturalmente noi ci proviamo, tuttavia ti deve essere riconosciuta dai cittadini questa necessità di sostenere la politica. Se la politica è lontana, i cittadini si allontanano.
Assolutamente, diciamo che Oggi quel giorno sembra un po' lontano, però magari succederà qualcosa a brevissimo. Però, allora,
è una sfida.
È una sfida, beh, assolutamente. Allora, due ultimi messaggi e poi una domanda, tanto per dare modo a tutti di esprimere la loro opinione a Radio Immagina. Alfredo, finalmente era ora di chiudere la stagione delle polemiche, avanti con le proposte. Il congresso dovrebbe essere solo degli iscritti. La Schlein in un'organizzazione seria da non iscritta non sarebbe neanche potuta entrare in una sede, altro che candidarsi a guidare l'organizzazione. Non è il caso di riportare l'iscritto a protagonista unico indiscusso della vita del partito. E poi Letizia da Livorno: buongiorno, scusate ma mi sento molto delusa dai litigi per le parole di Letta, non vorrei si ricominciasse con le solite polemiche interne quando siamo in una situazione drammatica con la destra che stravince ovunque pur governando malissimo ed è divisa al suo interno. Basta, ma veramente basta, non volete capire, le parole di Letta mi sembra siano un modo vecchio di fare un'opposizione sterile e perdente, si deve tornare sui territori, dare risposte concrete ai problemi veri delle persone, basta polemiche inutili e dannose. Ho visto che sulla sua pagina Facebook, senatore Verini, stamattina ha condiviso il pezzo che Walter Veltroni, il fondatore del Partito Democratico, quest'oggi ha offerto al dibattito sulle pagine della Repubblica. La domanda che le voglio fare, concludendo questo filo diretto di oggi, è come si recupera ambizione?
Beh, io ieri ho partecipato a quella presentazione del libro da parte di Veltroni e Alessandra Sardoni, il libro di Aldo Schiavone, Sinistra, un libro che consiglio perché contiene molto pensiero, molta aria, molta prospettiva, titolo Sinistra. E come si recupera l'ambizione? L'ambizione si recupera tenendo saldi alcuni principi, alcuni valori, che sono i valori della sinistra, sono le fondamenta che non possono essere abbattute, a partire da quelle che portarono alla nascita del Partito Democratico. Sono i valori di lotta per le pari opportunità, per combattere le diseguaglianze, e si combattono con giustizia sociale, ma si combattono anche creando crescita, perché più c'è crescita più si può lavorare per la redistribuzione. Si deve avere un partito che ha i diritti sociali e civili. Le grandi sfide di un mondo che chiede, con i cambiamenti climatici, di cambiare radicalmente il modo di vivere, di produrre. Abbiamo gli obiettivi, ma questi obiettivi una sinistra cerca di ogni giorno di farli vivere dove governa e quando governa i paesi importanti. Abbiamo il tema della rivoluzione digitale, che pone drammatici problemi e di opportunità, ma anche alcuni rischi. Le ambizioni devono essere poter governare questi fenomeni, questi cambiamenti, governarli nel senso progressista, di sinistra, con quei valori fondamentali e aggiornandoci, però con una chiave, che per questo ho voluto anch'io in qualche modo sostenere, pubblicandolo nella pagina Facebook, l'intervento di Veltroni, che vabbè, non è un mistero, io ho lavorato tanti anni con Walter perché ne condividevo l'ispirazione, ho avuto la fortuna di lavorare con lui e con Prodi all'Ulivo, nei pullman che viaggiarono in Italia nel 96, poi con gli anni del Campidoglio e poi la gestazione del Partito Democratico. Ieri Walter ha detto una cosa: c'è un verbo che la sinistra non dovrebbe coltivare troppo, tornare, perché l'idea di dobbiamo tornare, quel tornare rischia di farci tornare a dei luoghi che non esistono più, perché è cambiata la società, non esistono più quei partiti di massa, i corpi intermedi di massa, che pure sono fondamentali, ma devono essere naturalmente devono vivere in una società radicalmente cambiata. Allora il tornare rischia di essere un'operazione nostalgica. Noi dobbiamo, secondo me, mantenere i fondamentali, che sono i valori, gli ideali, e però il futuro della sinistra è guardare in avanti. La parola chiave è futuro, radici e futuro. Vede, anche parlo dei leader che sono anche i nostri, nel nostro DNA. Ma perché Berlinguer ancora oggi viene guardato anche da chi magari 40 anni fa lo sbeffeggiava. Berlinguer è un traditore. Oggi, ma Berlinguer, perché Berlinguer a modo suo, nel tempo suo, fu un anticipatore, ebbe il coraggio anche di rompere schemi e guardando oltre le colonne d'Ercole, quello che poteva fare, fino a dove poteva fare, perché anche lui era un figlio del suo tempo. Oppure Aldo Moro, anche lui, ebbe il coraggio di portare la Democrazia Cristiana a sfide nuove. Fu ucciso e Berlinguer ebbe quella morte epica sul palco di Padova. Che intendo dire? Intendo dire che una sinistra e anche tante componenti che hanno dato vita come cultura politica al Partito Democratico, questa parola chiave, coraggio, ce l'avevano nel DNA. Ecco, noi non dobbiamo conservare, noi dobbiamo conservare i valori e gli ideali, ma dobbiamo innovare molto, con coraggio. E io penso che se il PD uscirà da questo congresso, non che si ricomincia a litigare per le cariche, per i posti, ma appunto Bonaccini e Schlein insieme cominciano a lavorare e a dire ragazzi adesso si fa sul serio, io penso che ce la potremo fare, ma sa perché ce la potremo fare? Perché ce la dobbiamo fare.
Lo ricordo, il tesoriere del Partito Democratico, il senatore Walter Verini, grazie e buon lavoro, a presto.
Grazie a voi, buon lavoro a voi.